Amen.
Lob den Herrn.
Loda il Signore.
Alleluia. Ich bin dem Herrn sehr dankbar.
Sono molto grato al Signore. Lui è seduto sul
Unser
trono.
Herr ist auf dem Thron.
Il nostro Signore è seduto sul trono.
Aber er ist auch in unserer Mitte.
Però lui è anche in
das
mezzo a noi.
Kostbar.
Questo è prezioso.
Wir sind in seinem Namen versammelt.
Ci riuniamo nel suo nome e lui ha promesso che se siamo riuniti nel suo nome allora lui sarà in mezzo a noi. Lui è il più importante, anche noi siamo importanti, ma lui è la persona più importante. Lui non è solamente sul trono, non solo tra di noi, ma è pure dentro di noi.
Ich weiß nicht, was jetzt wirklich das Kostbarste davon
non
ist.
So, qual è la cosa più preziosa.
Der Herr ist in uns.
Il Signore
das
è in noi.
Kostbar.
Questo è veramente prezioso.
Und er ist als der Lebendige in uns und er möchte
e
zu
come
uns
il
reden.
Vivente in noi desidera parlarci.
Hat ein großes Werk in uns und mit uns.
Ha un proposito, una grande opera con noi e dentro di noi. Un fratello ha detto, ci troviamo nel campo dove si edifica la più grande. Sta parlando dei lavori, ci sono dei lavori in corso in una certa zona che sono molto grandi, però questo è ancora più grande, quello che il Signore vuole fare con la sua casa.
Und kurz vor der Fertigstellung steht,
ed è quasi pronto questa edificazione, l'edificazione della Chiesa.
Und das ist wirklich kein Menschenwerk. Das
e questa non
Werk
è un'opera umana,
unseres lebendigen Gottes.
È l'opera del nostro Dio vivente.
Er braucht uns, keine Frage,
ha bisogno
wir
di noi.
Aufgebaut zu einer Wohnung Gottes im Geist.
Noi siamo edificati
Aber
come un'abitazione divina. Nello spirito, però lui edifica. Il Signore ha detto, io voglio edificare la mia casa e lui edifica tramite lo spirito.
Dass wir in dieser Konferenz uns noch einmal ganz bewusst auf den Geist ausrichten.
Ed è importante che noi ci concentriamo sullo spirito in questa conferenza. Dobbiamo guardare anche che cosa dice la parola relativamente allo spirito, ma la cosa più importante è che noi sperimentiamo questo spirito e lo conosciamo. E questo è una cosa personale. Mi sono rallegrato di vedere in alcune testimonianze prima. Abbiamo visto la loro esperienza, che cosa li ha aiutati veramente nella loro, concretamente nella loro esperienza per essere salvati, no? E ho visto che è molto importante nella riunione ascoltare, udire, non solo quando tu sei davanti adesso che lui parla, ma quando la riunione inizia, già inizia a parlare a Dio. Quindi ci sono fratelli che magari dicono poche volte, si alzano a dire qualcosa. Non è importante come uno si esprime, se è coraggioso, se trova delle belle parole. Questo non è per niente importante. La cosa importante è quello che il Signore vuole dire tramite questa persona. E siccome lui vive dentro in noi, allora vuole esprimersi per mezzo di noi. Non tutte le riunioni, forse puoi dire qualcosa, ma se il Signore ti dà qualcosa, ti dà una certa impressione, qualcosa che si muove dentro di te, che senti che è qualcosa di preziosa e che è per il corpo, allora la puoi anche dire, la devi dire. Anche se abbiamo, per esempio, una riunione tutta solo di testimonianze, io non ho bisogno di stare qui a parlare. Lodo il Signore per la sua parola. Quello che ho udito di un'esperienza che in pratica è quella dell'invocare il Signore. Forse uno pensa, sì, l'abbiamo sentito spesso. Paolo ha detto, e Paolo dice nelle sue lettere, non mi vergogno di ripetermi. Questo è importante che ci ripetiamo anche. quello che dipende dall'esperienza del Signore per quanto riguarda Lui, l'invocare era una parte molto importante. Quando ha iniziato a bere il Signore, per Lui è stata una cosa molto importante l'invocare. Perché? Perché sono una persona che pensa molto, naturalmente anche con i sentimenti, certo, forse siamo tutti uguali, e tutto quello che ascolto, come ci comportiamo, lo viene filtrato, soprattutto nella nostra esperienza, nella nostra relazione con il Signore. Non dobbiamo sottovalutare questo, quello che portiamo noi, no? La nostra natura. Abbiamo forse un passato cristiano come me, e questa può essere veramente una prigionia. Non puoi uscire da questa cosa se tu non vuoi uscire. Devi proprio uscire da te stesso. E questo è molto difficile per me, devo dirvi. È stato difficile. Ma il Signore mi ha dato grazia. E ho fatto esperienze quanto sia meraviglioso l'invocare del Signore, proprio invocarlo dal profondo con un vero desiderio di toccare il Signore. Non è una forma, ma si tratta del raggiungere, del toccare il Signore. In Giovanni 7 il Signore ci dice: chi ha sete? Perché dice sete? Perché non dice chi vuole ricevere lo Spirito? Poteva dirlo. Giovanni 7. Chi è assetato, venga a me e beva. Beva. Questo ci mostra chiaramente che non è una cosa solo una volta e per sempre. E vengo qua e dico, ho toccato il Signore quando l'ho invocato. Quando? Allora. 7:37 versetto. E dice, non so da quanti anni fa che l'ho toccato. Sarebbe molto triste. Una sorella ha detto, ha raccontato la sua esperienza ieri sera o oggi. Abbiamo bisogno di questo, di toccare il Signore in modo vivente. E ho sperimentato che alcune volte devo dimenticare me stesso, ignorare me stesso. Quando sono in macchina posso urlare, posso gridare. Nessuno mi ha ascoltato quando gridavo così verso il Signore, però questo ci libera veramente, ci libera. Posso dirlo come testimonianza, non come legge o come per sgridare, ma dobbiamo veramente uscire da noi stessi per toccare lo Spirito. Amen. Per mettere dietro di noi il nostro pensare, le nostre impressioni, ma qui si tratta del Signore e come io tocco il Signore. Questo ci libera. E poi l'acqua può fluire e devo anche fare attenzione che apro sempre questa porta. Ed è un'esperienza molto importante toccare lo Spirito e berlo. Abbiamo una canzone, lo Spirito è meraviglioso in noi. Ho riflettuto ieri sera, mi sembra, quando ero a letto. Il Signore ci ha donato lo Spirito e in esso c'è l'eternità, e questo l'ho afferrato così improvvisamente. È uno Spirito eterno, in me c'è l'eternità. Questa cosa è diventata così pratica per me. Ho riflettuto quanto tempo ho ancora qui dove mi trovo. Quanto tempo ho ancora? Naturalmente non lo so esattamente, però posso riflettere un po' e dire più o meno 6.000 giorni. Il primo momento sembra tantissimo, però questa sera è già uno di meno. Forse sono solo 3.000. Forse solo 300. Forse solo 30. O magari meno di 3. Non lo so. Non lo so quanto tempo avrò ancora. Ma questa cosa mi ha toccato. Questo tempo che mi rimane qui è un tempo prezioso. Il tempo è la risorsa più importante che abbiamo. Non la possiamo più recuperare. Quello che è perso è passato, è consumato. Per che cosa? Mi ha toccato se il Signore mi ha dato già l'eternità dentro di noi, ha messo l'eternità in noi. Allora perché dobbiamo concentrare così tanto il nostro sguardo sulle cose terrene che passano, che sono temporanee? Voglio essere sobrio. Sì, la Scrittura ci dice state sobri. E quindi voglio sfruttare il mio tempo per guadagnare il Signore, per conoscere il Signore, per venire edificato nella Chiesa con i fratelli e per essere anche guidato dal Signore nel ministero, nel servizio verso il Signore. Ognuno di noi deve essere guidato dentro nel servizio per l'edificazione della Chiesa. Dobbiamo togliere tutti i nostri concetti che abbiamo nella nostra testa riguardo a posizioni particolari, funzioni particolari. Tutte queste pensieri che abbiamo li dobbiamo gettare via. Il Signore, sì, ci sono delle posizioni particolari, come in Efesini vengono descritte, Lui ha posto qualcuno in determinati posti. Ma perché? Perché i santi vengano preparati per il servizio della parola, per il ministero. Facciamo un errore se noi settimana dopo settimana ci riuniamo, ci sediamo sulla nostra sedia nelle riunioni e poi aspettiamo chi sono responsabili per la riunione. Che cosa fanno adesso questi fratelli che sono responsabili? Questo è un errore molto grosso e limitiamo grandemente lo spirito. Quando noi abbandoneremo questo corpo e saremo con il Signore, cosa faremo là con il Signore? Anche là ci saranno delle sedie, delle file di sedie e poi guarderemo che cosa faranno, cosa fanno gli altri. L'avete forse letto nella Scrittura? I suoi servitori. Chi è un servo del Signore? Noi tutti. Lo Spirito ci vuole guidare nel vero ministero nella sua casa. E questo servizio, la cosa principale in questo servizio è che lo Spirito fluisce dall'uno verso l'altro. Nella lettera degli Efesini, abbiamo quasi letto quasi tutto Efesini questa mattina, non è male perché parla molto di questo servizio, lo dobbiamo fare però un'altra volta. Il Signore ci vuole portare in questa cosa. Secondo Mosè 4:34, però non esiste in italiano, momento. Esodo 34. 34 versetto anche. Si può, lo possiamo tenere bene a mente. Esodo 34:34. Questo è un punto che possiamo memorizzare. Qui si parla di Mosè, ma quando Mosè entrava alla presenza del Signore per parlare con lui, chi entrava? Mosè. Mosè da solo? Sì. Mosè da solo. Mosè entrava alla presenza del Signore per parlare con lui e qui toglieva il velo finché non tornava fuori, poi tornava fuori e diceva ai figli di Israele quello che gli era stato comandato. Allora la situazione era così, questa situazione l'aveva creata il Signore. È la stessa situazione che abbiamo oggi? No, naturalmente no. Perché chiedo? Ma com'è la situazione oggi? Mi permetto di chiedere questa mattina? Non rispondete, voglio solo che proviate il vostro cuore. Chi è entrato questa mattina per sentire quello che il Signore ci vuole dire nella riunione? Chi è entrato qui così? Io devo escludermi perché ho preso questa responsabilità questa stamattina, però volevo porre questa domanda. Quando Wolfgang ha parlato o qualcun altro, e questa domanda poteva essere posta anche a me. Mi sono aspettato che il fratello parlasse qualcosa, ora sono andato dal Signore, ho parlato con il Signore, oppure ho udito quello che il Signore voleva dirmi. Questo è un punto molto importante questa mattina. Si tratta dell'udire il Signore. Certo, possiamo dire ogni cosa al Signore. Lui ha tempo, Lui ci vuole bene, ha un cuore per noi, e Lui è sempre pronto ad ascoltare, ma Lui ha pure anche qualcosa, vuole anche dirci qualcosa. Ascoltiamo quello che Lui ci dice.
Ich habe mich schon manchmal gefragt, wie konnte der Herr Jesus dieses Werk auf der Erde?
Mi sono chiesto spesso come ha potuto compiere Gesù quest'opera sulla terra. Una risposta veloce: sì, era il Figlio di Dio. Questa però è troppo superficiale, veramente troppo superficiale. Certo, il Padre era in Lui. In molti punti me ne sono scritto in Giovanni 14, 8 fino a 11. Il Padre era in Lui, però è funzionato tutto in modo automatico. Ha parlato automaticamente il Signore quello che Dio voleva o ha fatto quello sempre solo perché il Padre viveva in Lui. Lui ha udito, ha ascoltato. Quanto spesso ha ascoltato? Ha vissuto più di 30 anni? E quanto spesso ha udito? Ho trovato un punto meraviglioso, un versetto meraviglioso. Isaia 50, 4 a 9. La seconda parte del 4. Questi versetti parlano decisivamente del Messia, in modo molto chiaro, Gesù Cristo. Hanno un significato un po' completo, generico, però parla veramente del Gesù Cristo. Qui parla del servo di Dio, di Gesù. 4. Egli risveglia ogni mattina, risveglia il mio orecchio, perché io ascolti come ascoltano i discepoli. Questa cosa è un po' nuova per me. Gesù, un discepolo, come ascoltano i discepoli? Il Signore Gesù aveva questo atteggiamento, questa attitudine. Non passava nessun giorno senza ascoltare il Padre. Per lui si esercitava. A Pforzheim, una chiesa qui vicino, abbiamo letto un versetto veramente bello. Lui ha imparato l'ubbidienza in ogni cosa. Prima ha udito e poi ha ubbidito. E ci abbiamo parlato relativamente all'ubbidienza. Naturalmente Gesù non ha mai disubbidito, no, in questo senso non ha mai imparato l'ubbidienza, perché era sempre ubbidiente, ma ogni giorno era un nuovo giorno, c'erano situazioni nuove e lui è cresciuto nella casa, in una famiglia che era diligente, che era credente, però questa famiglia era totalmente diversa da lui. Lui era nel Padre e questi, i suoi genitori sulla terra erano nella tradizione giudaica, con un cuore buono, positivo, però. E ogni giorno ha risvegliato il suo orecchio per udire il Padre. È arrivato a un certo punto dove lui sapeva ogni cosa? Questa è una domanda un po' difficile. Naturalmente il Signore, in qualità di figlio di Dio, sapeva molto, però lui chiedeva, lui ascoltava, questo l'ha imparato giorno dopo giorno. E in questo senso lui ha imparato l'ubbidienza ed è stato ubbidiente fino alla morte, alla croce. Non c'è stata nessuna situazione nella quale lui non ha ubbidito. Noi non siamo proprio così. Io non sono per niente così, ma imparo. Sono incoraggiato ad imparare. La mattina, quando mi alzo, e la cosa migliore è prima di alzarsi ancora, Signore, Padre, ti do il mio cuore, ti do le mie orecchie. Voglio vivere questa giornata con te. Desidero che tu mi parli e mi guidi. Ci sono molte cose per le quali dobbiamo pregare. C'è un determinato tempo la mattina e qui va tutto in modo un po' automatico. Dobbiamo prepararci per il lavoro ed è il tempo per pregare, il tempo per aprire il cuore al Signore, come il Signore ha risvegliato ogni mattina l'orecchio e ha imparato l'ubbidienza. E un altro versetto che lo conferma, me lo sono scritto, 1 Corinzi 11:3. Voglio mostrarvi l'atteggiamento che il Signore aveva come figlio di Dio e figlio dell'uomo. E Paolo ci dice alla fine del versetto 3 che il capo di Cristo è Dio. Che il capo di Cristo è Dio. Gesù Cristo ha vissuto continuamente e il suo capo era Dio. Diciamo, quello che l'ha guidato, quello che l'ha mosso era celeste, veniva dal cielo, era Dio. E noi abbiamo bisogno anche di questa guida celeste. In Giovanni 20 dice, come il Padre mi ha mandato, abbiamo visto, l'ha mandato come uno che ode, sempre che impara l'ubbidienza, così come noi, anche noi siamo stati mandati. Lui abita dentro di noi e noi siamo i figli. Non abbiamo tempo per vedere ancora una volta come è meraviglioso questo Spirito in noi. Fino a un certo punto abbiamo gli stessi presupposti di Gesù Cristo. Non dobbiamo pensare che Gesù era completamente diverso, lui era il figlio di Dio e per lui era molto più facile. No, non era tutto così facile. Lui si è esercitato, il Padre era in lui e in noi non abbiamo forse lo Spirito? Il vivente non è presente in noi? Per quanti giorni nella settimana, sorella? Tutti i giorni. Non ha detto forse, io sono con voi tutti i giorni. In Matteo 28. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine. Ma c'è una differenza tra noi e il Signore. Dentro di noi ci sono altre cose che non c'erano in lui. Questo è il problema. Lui era il santo, nato santo. Siamo nati come santi? No, però siamo rinati, loda il Signore. Ma ci sono ancora cose dentro di noi che devono essere trattate. Il Signore in tutta la sua vita ha portato ad espressione soprattutto tre cose, molte altre cose, ma che trattiamo questa mattina: giustizia, santità e gloria. Queste cose si vedevano in Gesù Cristo ogni giorno, ogni settimana, in ogni azione che lui faceva. Lui era giusto. Sapete, qualche volta penso di essere una persona giusta, forse anche voi. Ma qualche volta mi accorgo, non che sono totalmente ingiusto, ma io come uomo, senza il Signore, non posso essere giusto. Come uomo, senza il Signore, per me non è possibile essere giusto. Ho bisogno del Signore come la mia giustizia. Così come la mia giustizia quando io tratto con gli uomini. Ci sono tanti esempi. Come vogliamo essere giusti se non possiamo guardare nel cuore delle persone? Come possiamo vedere? Noi giudichiamo secondo quello che vediamo, quello come una persona agisce o forse le esperienze che abbiamo già fatto con una persona, ma non possiamo investigare il cuore. Il giudice di noi tutti, lui lo può fare. E per questo lui è il giudice, perché solo lui è giudice. E lui farà un giusto giudizio con tutti. Giustizia, santità. Se leggiamo dei versetti, lui era il santo. Persino gli spiriti immondi l'hanno testimonianza. Tu sei il santo, il figlio di Dio. Lui era santo e ha glorificato il Padre. Giovanni 1,14. I discepoli dicono: abbiamo visto la sua gloria. Atti 3,14. Amen. Pietro dice: ma voi rinnegaste il santo, il giusto. E se ritorniamo al punto, da una parte abbiamo una situazione identica, da noi e dal Signore, in noi c'è lo Spirito, c'è il Dio vivente. Ma che cosa facciamo con la giustizia? La gloria? Non le abbiamo queste cose, queste virtù. Ma nella fede, che cosa diciamo nella fede? Il Signore è la nostra giustizia. e santità, e Lui è il glorioso in noi, e la Chiesa diventerà gloriosa. Perché possiamo essere così sicuri? Perché il Signore ha scelto sicuramente delle persone che sono sinceri, sono con tutte altre virtù qua su e giù, ma non è proprio così. Ma perché il Signore ce la fa con noi. Non il Signore ce la può fare, dico che il Signore ce la farà. Il Signore ce la fa. Lui ha descritto anche in Apocalisse come avverrà. L'unica domanda è quanto tempo avrà bisogno con noi per ottenere questa cosa. Questa conferenza penso che sia un'occasione meravigliosa per dire al Signore: Signore, fallo con me, compi in me ciò che è piacevole ai tuoi occhi. Per questo Lui agisce, il Signore agisce dentro di noi. E qui è un punto veramente importante nell'agire del Signore in noi, e lo voglio sottolineare, e voglio portarlo nel nostro cuore. La base per l'agire del Signore interiore è l'amore. Senza il nostro amore per il Signore, non dico che tutto è impossibile, ma non so che come non può funzionare. Se noi non amiamo il Signore, che cosa può fare? 1 Corinzi 13, dove c'è l'importanza dell'amore. Se io faccio questo, se io faccio quello e abbandono tutto e vivo solo per gli altri, allora se non ho amore, nulla, non mi gioverebbe a niente. E dico: ma cosa dici, Paolo? No, non lo dice Paolo, lo dico io. Senza l'amore come può funzionare? Perciò dico a noi tutti, dico noi, e anch'io ascolto, occupati dell'amore verso il Signore. Questo è il punto numero uno: occupati dell'amore verso il Signore, che tu ami il Signore. E molto meno tutto quello che devi fare, come dovresti essere. Tutto ha il proprio posto, ma la base è l'amore verso il Signore. Amen. Come ci occupiamo dell'amore verso il Signore? Come lo fate? Forse qualcuno può dire qualcosa. Per esempio, nell'andare alla parola in un modo particolare. Andiamo alla parola perché amiamo il Signore, la parola del Signore. E qui devo testimoniare che ho veramente voglia e gioia di leggere la parola. Improvvisamente in me c'era questo desiderio: voglio leggere la parola. Non mi sforzo, non devo farlo, no, è un desiderio leggere la parola del Signore. Questa è una cosa. È una cosa semplice. L'amore. E la cosa più bella è quando diciamo: Signore, Signore, ti amo. Non soltanto perché qualcun altro lo dice, ma con tutto il cuore. E la reazione, quando tu dici questa cosa, c'è una reazione in te, e questo rinforza questo amore. Questo agisce. Noi possiamo risvegliare l'amore per il Signore. Glielo diciamo, apriamo di più il nostro cuore. Spesso dico, mi sono addormentato con il pensiero, Signore, come posso amarti di più? Questo mi ha fatto bene. L'amore è la base, ma ci sono altre possibilità come io posso incentivare l'amore. Per esempio, lasciare ciò che non gli piace è una cosa molto importante. Noi conosciamo alcune cose nella nostra vita che non piacciono al Signore. Alcune volte il Signore ce la fa a darci luce e queste cose le possiamo lasciare. Abbandonare. Signore, lo lascio perché non ti piace e perché ti amo. Non è semplice per me, lo ammetto, ma io ti amo di più. Ti amo di più di queste cose, di queste cose che faccio. Tu per me sei più importante. Io abbandono queste cose perché ti amo. Questo è un modo, è una via meravigliosa, è un'esperienza meravigliosa che rinforza l'amore verso il Signore. Non è, questo amore non è teoria, non è una cosa che impari, ma è un sentimento. Occupati dell'amore verso il Signore. Lui ci ama. Il suo amore verso di noi non lo possiamo neppure descrivere. Non lo possiamo investigare. Giovanni dice, Lui ci ha amato per primo. È vero, è una verità. Ma come ci ha amato? Come ci ha amato e come, che amore era che lui ha abbandonato il padre e dopo ha vissuto come un falegname, è cresciuto con questa tradizione giudaica, questa cultura giudaica, sì, era diventata una cultura, non c'era più tanta vita, c'era più cultura. Spero che la nostra vita di chiesa non diventi mai una cultura per noi, ma rimanga una cosa vivente. Come è cresciuto come un giovane, ha imparato un mestiere, penso presso suo padre, e poi ha lavorato come falegname. E sicuramente non c'erano 39-40 ore settimanali, ma sicuramente molto di più, forse 50-60, non lo so. Il Signore ha lavorato, ha vissuto una vita normale. Perché? Per amore verso di noi era necessario. Questo è entrato anche, faceva parte dello spirito. E questo mestiere che ha imparato faceva parte anche dello spirito. Lo dico anche così semplicemente, scusate, perché tanti oggi fanno, di questi giovani fanno anche, imparano anche un mestiere. Sappiamo quando siamo studenti, quando impariamo un mestiere oppure facciamo esperienze in una ditta. Lui ci può capire. Il Signore ha vissuto una vita familiare con genitori che erano sì per Dio, ma c'era una tale distanza, c'era una grandissima differenza tra lui e la sua relazione verso il padre e la relazione con i genitori. Però ce l'ha fatta. Alcuni di noi vivono con un marito o una moglie che sono increduli, e la relazione qui è con lo spirito. Lui ha fatto esperienza ed era dentro nello spirito. Questa esperienza ce l'ha regalata, tutte queste esperienze che lui ha fatta ce l'ha dati nello spirito quando noi siamo rinati. In ogni situazione l'aiuto di cui abbiamo bisogno è dentro nello spirito. Questo pacchetto, questo set che abbiamo nello spirito è tutto inclusivo. Alcuni di noi, adesso voglio chiedervi, vi siete sentiti alcune volte non capiti? Sì. Che cosa fai quando senti che non ti hanno capito? ho sentito che eravamo fuori, ho sentito una donna che urlava, la porta era chiusa e la moglie ha detto al suo marito: tu non mi capisci. È un'esperienza che facciamo noi uomini, che alcune volte ci sentiamo, abbiamo questa impressione di non essere capiti. Ma il Signore, Lui è stato proprio non capito, continuamente direi. E come ce l'ha fatta lo stesso? Perché Lui aveva lo Spirito e questo modo che Lui è riuscito a sopravvivere lo stesso ce l'ha dato anche nel nostro Spirito. Noi abbiamo lo Spirito, ma abbiamo bisogno dell'esperienza dello Spirito per la vita pratica della Chiesa. Ci sono così tante situazioni. Tutto è dentro in questo Spirito. Come noi possiamo trattare le situazioni, ogni tipo di situazione. Amen. Desidero dire ancora qualcosa. Tu hai detto andare alla parola per aumentare l'amore, udire il Signore, né? Avere e lasciare risvegliare il nostro orecchio per udire la parola del Signore. L'udire ha molto a che fare con la parola. Quando noi leggiamo la parola, riceviamo un cuore che ode. Ho guardato la Bibbia a più di 1500 pagine, ha la sua Bibbia, ha dei caratteri un po' grandi per persone che non riescono bene a leggere. Ci sono 1500 pagine da udire. Questo abbiamo abbastanza. Ci sono così tante cose per noi da udire. E prossimo anno il Signore forse ci parlerà in un modo nuovo, e così dobbiamo venire alla parola. Questa scaletta che abbiamo distribuito, avete forse l'impressione di aver letto un punto che non avete mai letto prima di oggi? Ravvedersi? Non avete mai sentito del ravvedimento? Che cosa volete udire di nuovo riguardo al ravvedimento? Vogliamo sentire il parlare vivente del Signore. Ne abbiamo così bisogno, perché senza questo parlare vivente del Signore non può essere edificata la Chiesa. Ci sono così tante parole, così tante pagine da leggere per cercare il Signore, per toccarlo. Poi voglio dire ancora qualcosa relativamente alla divisione dell'anima dallo spirito, anche questa è una cosa importante. Günther ha detto che questo versetto è molto conosciuto. Sì. Conosciamo questo versetto, quante volte l'abbiamo già letto, non lo so. Ma quante volte ho sperimentato questo versetto nell'esperienza? La parola di Dio è vivente, è sempre vivente. Ma com'è l'efficacia in me quando è stato separato l'anima dallo spirito in me? E poi il 4:13 ebrei: e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui. Amen. Che il giudice può giudicare i pensieri del cuore. Non ho mai amato così tanto questo versetto. Mi sembrava che fosse un po' una minaccia, però oggi apprezzo così tanto questo versetto e lo voglio sperimentare ancora di più nella mia esperienza. Nella vita del lavoro, sul lavoro si parla molto di feedback, no?
Gott möchte uns auch ein Feedback geben.
Sì, Signore ci vuole dare anche un feedback.
Viel früher, als man das in den Unternehmen erkannt hatte.
Molto tempo fa,
il
Signore l'ha già scritto qua, prima che arrivasse nelle aziende. L'ha scoperto già lui prima.
Mir hat, als ich diesen Vers jetzt nochmal gelesen habe, besonders gefallen, wo dieser Vers steht.
Ebrei 4,12 mi ha toccato questo versetto dove si trova, il punto dove si trova in mezzo a due cose molto importanti. Ho visto qualcosa del cuore di Dio. Nel capitolo 4 si tratta di entrare nella pace e qui parla del popolo di Israele che doveva entrare nel buon paese, era la meta di Dio. Perciò li ha tirati fuori dal paese d'Egitto. Ebrei 4,12. C'è un giudizio, c'è una separazione dell'anima dallo spirito. Questo vuol dire Dio vuole che entriamo nella sua pace, che raggiungiamo la meta. Io sono una persona che critica e nella sua famiglia, nella zona della sua famiglia, tende un po' a criticare, ma Dio non è così. Che cosa provoca la mia critica? C'è forse qualcun altro che critica volentieri? Non dobbiamo sempre dirlo quello che pensiamo. La nostra critica vede soltanto gli errori. Stop, punto e finito. Vede solo gli errori. E ogni critica ci lascia salire un gradino più in alto e l'altro lo abbassiamo di un gradino. È umano, è stolto. È stupido, ma la critica che fa Dio, che c'è in Ebrei 12, c'è la parola che viene dall'ebreo, però in un modo positivo. Questa critica ha un senso ed è la divisione, ha come meta che noi raggiungiamo. Il traguardo. Dio ha un desiderio profondo che noi raggiungiamo la meta ed è quello di entrare nella sua pace. Ed è prima di Ebrei 12 questo e dopo Ebrei 4,12 che sarebbe il versetto 15. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. L'Ebrei 12 è tra queste due cose, no? Lui desidera che raggiungiamo la meta e lui comprende, ci comprende con tutto il cuore quando noi non ce la facciamo, quando ci induriamo, quando manchiamo. Alcune volte diciamo non ce la facciamo, peccato, dobbiamo toglierlo dal nostro vocabolario. Ma il Signore ci comprende e Ebrei 4,12 si trova in mezzo a queste due mete. Lui vuole portarci alla meta e Lui simpatizza con noi quando noi diciamo qualcosa che non è bello quello che diciamo. E noi vuole che lo serviamo nella sua presenza con giustizia e santità. Penso, non ho più così tanto tempo. Oh, Signor Gesù. Desidero dire ancora una piccola cosa. Il punto C, egli ci guida come lo Spirito. Lui ci guida come lo Spirito. Questo è importante, che siamo guidati dallo Spirito, altrimenti che cosa ci guida? Per quanto rileva le cose spirituali, della vita di Chiesa, altrimenti che cosa ci può guidare? Se non lo Spirito. I desideri propri? Terribile, terribile. È proprio così. I nostri desideri ci guidano spesso. Che cosa ci guida ancora? altre persone, o la scrittura, la legge, la lettera, non la scrittura, la lettera. E che cosa dice Romani 7? Romani 8, scusate. Romani 8, 14. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio, guidati dallo Spirito. È così facile cadere nella guida della legge e poi lasciarsi guidare dalla legge. Non è qualcosa che forse abbiamo pensato da noi stessi, è qualcosa che è nella scrittura, ma non è la via dei figli di Dio essere guidati dalla legge, no. Ma per il popolo di Israele, durante il patto del Sinai e fino all'arrivo del Signore, la via era di essere guidati dalla legge. Ma Romani 8 parla del essere guidati dallo Spirito e Romani 7 della liberazione dalla legge. Romani 7. Adesso non abbiamo tempo, lo nomino soltanto. E voglio nominare anche Primo Corinzi 9, 20-21. L'ho letto poco tempo fa e ho trovato che Paolo l'ha scritto veramente in modo eccellente. Primo Corinzi 9, 20. Qui parla Paolo che noi vogliamo guadagnare gli uomini, questo è il, dice, con i giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei, con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, perché io stesso non sia sottoposto alla legge. Era la sua prima cosa che ammette, dice, non è sottoposto alla legge, altrimenti come Romani 7, è la fine della legge per Paolo. Benché io stesso non sia sottoposto alla legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge, per Cristo. Poi dice ancora, con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza la legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Dio. Ok? Non è sotto la legge, però non è senza la legge. Allora che cosa vuol dire? Pur non essendo senza la legge. Però qui dice, ma essendo sotto la legge di Cristo. E in greco c'è scritta una parola, non so perché l'ho letta, perché mi sono meravigliato che ha detto sotto la legge di Cristo nella traduzione di Lutero. Ne, Elbafer è un'altra traduzione. Ah, l'altra traduzione dice nella legge, non sotto ma nella. E questa forma è un po' particolare. Sotto la legge dicono omonos, senza. Anaerob, senza ossigeno. Ci sono diversi esempi. Enomos vuol dire in. Non è una cosa giuristica. Allora, o credi, e cioè, o sei secondo la legge, oppure no, oppure te ne vai in un'altra nazione e non vivi sotto la legge. Se io vado in Australia, la legge tedesca non ha più valore per me. Ma Paolo dice, lui è nella legge. Non sarebbe sotto, ma nella, la traduzione. Che cosa significa? Lui è in Cristo. Questa è la risposta migliore, ma essendo in Cristo, nella legge di Cristo, in tutto quello che Gesù Cristo vuole. Lui utilizza qui la parola legge, ma in altri punti in Paolo, Giovanni, parlano dei comandamenti e poi dice adempiere la legge di Gesù tramite l'amore. Io ero veramente entusiasta di come il Signore esprime questa cosa. Lui non è guidato dalla lettera della legge, ma da Cristo. Lo Spirito lo guida. E come lo guida lo Spirito? Secondo il volere di Dio. Questo è meraviglioso. Sono entusiasta. Ma questa è soltanto la conoscenza, scusate se lo dico. Io lo voglio sperimentare, non sotto la legge e anche senza la legge, ma nella legge di Cristo, in questa sfera meravigliosa, in questa persona, vivere in Cristo. C'è un'altra vista. Cristo è la mia vita. Ci sono così tanti punti che esprimono questa cosa e il Signore ci vuole guidare. E questa guida ci porta sempre all'edificazione, perché per il Signor Gesù Cristo è la cosa più importante, cioè che la sua Chiesa venga edificata. Qui fa parte anche l'Evangelo, il nostro cammino, che la Chiesa viene edificata. Qui ci guida lo Spirito, perciò l'ultimo punto che non posso più trattare perché abbiamo perso il tempo, è caduto il microfono. Il risultato è: ci consacriamo per l'edificazione della Chiesa gloriosa. La consacrazione che viene dall'interiore. Ed è questo è un frutto che il Signore produce in noi. Questo frutto mostra se siamo stati guidati dal Signore, che tipo di comunione abbiamo con il Signore. E se questo zelo che noi abbiamo per la casa di Dio, che è incluso in questo spirito in noi, questo zelo per la casa di Dio è dentro nel nostro spirito. Se sperimentiamo sia posto nel nostro cuore. Penso che adesso termino. Lode al Signore. Vogliamo cantare ancora la canzone che era stata proposta o il Signore ci ha detto qualcosa?